Dal Vangelo secondo Luca. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Eccoci giunti da Maria, e anche con lei dobbiamo non subito passare al simbolo, ma stare appunto a contatto col personaggio così com'è. E Maria, notiamo che è passiva, ascolta, non reagisce all'intervento della sorella, è tutta presa dalla parola di Gesù e non pensa ad altro. Ora noi dobbiamo chiederci come ha fatto a giungere a una profondità di ascolto tale. Diremo subito che non è la presenza di Gesù, perché se fosse questo anche Marta si sarebbe dovuta incantare ad ascoltare il Signore. C'è qualcos'altro che se il Signore ci dà grazia, speriamo di poter scoprire nel cuore di Maria e nel suo conseguente assorbimento nella parola di Gesù. Ora, quello che mi sembra dovere rilevare è che Maria è stata assorbita profondamente dalla parola di Gesù, perché al suo sguardo si è aperto un nuovo orizzonte e il suo orecchio non si è saziato di ascoltare, la sua bocca di bere questa parola. E appunto i suoi occhi hanno contemplato meraviglie che il Signore appunto le mostrava. Perché mai Maria è giunta a questo? Perché il Signore ha visto in lei una sete ardente, un desiderio intenso, e sollecitato da questo ha donato tesori che non apre abitualmente e non a tutti, riserva solo a coloro che li ama e che lo amano in profondità. C'è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 25, versetto 12: come anello d'oro e collana d'oro fino è un saggio che ammonisce un orecchio attento. Il saggio diviene anello d'oro e collana d'oro per il discepolo attento alla sua parola, la mette prontamente nel suo cuore ed è pronto a eseguire quello che ha appreso. Così Maria riceve dalla parola del Signore come una collana d'oro e un anello d'oro che la adorna e la rende bella, luminosa, splendente. Del resto il Vangelo, quando ci parla della madre di Gesù, Maria, che pure ha svolto spesso le funzioni di Marta, nella sua casa era lei che faceva quello che era necessario. Eppure il Vangelo riviva di lei che custodiva le parole nel suo cuore, le meditava. Quindi Maria unisce in sé tutto, il ruolo di Marta e il ruolo di Maria. È colei che ti rende lieta e bella la casa ed è sempre alla scuola di suo figlio, anche quando non lo capisce, ma custodisce questa parola. Per cui il Verbo di Dio adorna di questo tesoro che la sua parola queste donne che lo ascoltano in profondità. L'Apostolo Pietro, ricordando questo, nella sua prima lettera scrive, rivolgendosi alle donne: il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Maria quindi si adorna di questi gioielli preziosi che il Signore le comunica nel momento in cui l'ascolta. E può dire, come dice la sposa nel profeta Isaia: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Restare un istante incantati davanti alla parola di Dio, senza aggredirla col nostro bisogno di capirla, di assimilarla, di spiegarla, stare fermi. La contemplazione non è una inattività, è la pura attività dello spirito. Lo spirito nostro è di natura contemplativo, perché è in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Quindi la sua funzione è quella prima di contemplare. poi trasmette quello che contempla all'anima e al corpo. Quindi ammansisce le passioni dell'anima, dà una parola buona sulle labbra, che appunto scuote tutto il nostro sentire anche fisico. Il mio cuore ha proferito con violenza, direbbe il testo. Il verbo latino è eructavit cor mem verbum bonum. La parola buona. Sentite questo ripetersi di buono. La parola buona, la parte buona. E questa contemplazione della parola buona. Come un istante in cui tutto si ferma. E io guardo le meraviglie del Signore. Quelle che gli dispiega appunto nella sua parola. Difatti, vedete, carissimi, a volte l'ansia di fare una catechesi, di parlare, crea un pessimo rapporto con la parola del Signore. Perché non ci dà prontamente quelle idee che vogliamo che ci comunichi, che a nostra volta vogliamo comunicare. Per cui, agitati, corriamo subito ai commenti. Ora cosa dice quello, quell'altro? E quindi si crea un'ansia dentro che sciupa tutto. Per cui si acquista poi un rapporto con la parola del Signore che è da schiavi, da mendicanti, non un rapporto signorile, un rapporto sereno e pacificante, ma un rapporto nervoso, agitato. Nessuno di noi può leggere il commento di un altro sulla parola di Dio. Deve fare lui esperienza, poi leggerà anche i commenti, ma dopo che ha incontrato la parola del Signore, e l'ha fatta sua, e l'ha vista. Ed è uscita da lui come incontenibile la parola buona. Così Maria, come notiamo, è passiva. Non ascolta la sorella, non la sente. Non reagisce lei, sta ferma davanti al Signore. Perché mai questo? Perché Maria sta passando dalla legge che rende schiavi. Il precetto è necessario. Ma il precetto rende schiavi. È basato sul timore. Quando c'è l'amore non c'è più il precetto, perché l'amore è il massimo comandamento che tutti li assorbe in sé. Quindi chi ama obbedisce alla legge nella sua essenza, nel suo contenuto più profondo. Maria quindi sta passando dalla legge a cui è sottoposta ancora Marta, per cui vedete Marta più che la donna che fa è la donna soggetta ancora alla legge, che è un'altra prospettiva di contemplarla e non perciò di non banalizzarla. Non è ancora giunta alla libertà alla quale Maria è già giunta, a quella libertà per cui non sente più il rimprovero della sorella, non lo avverte. e quindi non dico è superiore, è indifferente, perché il cuore è assorbito dalla parola del Signore. E quindi questo processo, riprendendo anche la parola della lettera agli Ebrei, capitolo 4, dal versetto 12 in avanti, che abbiamo letto nell'Eucaristia, questo processo che la parola del Signore fa, penetrando come spada acuta a doppio taglio fino a quell'intimo della persona, che è il punto di congiunzione dell'anima e dello spirito, e questo punto è l'io, è un processo liberante, perché il nostro squilibrio interiore è semplicemente quando la psiche domina lo spirito. Ora, se voi notate oggi, i processi si sono rovesciati. Il corpo fa da padrone, schiavizza la psiche. La psiche a sua volta si sfoca sullo spirito e lo rende schiavo. Per cui noi non pensiamo ad altro che al corpo. E questo disturbo e quell'altro, l'età che passa, eccetera, eccetera. Invece, il tutto è rovesciato, è lo spirito che comanda. Come dice il Salmo 50 nel testo greco, Signore, dammi uno spirito egemone, cioè non schiavo. La psiche tende a schiavizzare lo spirito, cioè il mio spirito non è libero quando la mia psiche ti manda un sacco, tanti messaggi, che la casa crolla, che qui, che là, eccetera, eccetera. Per cui io dopo perdo quel sano equilibrio che anche nella malattia bisogna sempre avere, ma che non si ha per un'autosuggestione, un autoconvincimento. Si ha per una luce interiore che lo spirito riceve dalla parola del Signore. Chi non è esercitato nell'ascolto crolla e scompare dalla scena. Nella Chiesa nessuno dovrebbe scomparire dalla scena, perché nella Chiesa è lo spirito che è egemone, non è il corpo. Non è l'anima, non sono le nostre facoltà intellettuali, eccetera, è l'essere creature spirituali, cioè che riflettono in sé lo splendore della parola di Dio. Questa è la Chiesa. Quindi tutti i messaggi che arrivano, ci sono pochi preti, c'è non c'è qui, non c'è là, non sono messaggi da fare nella Chiesa di Cristo, non sono messaggi, perché la Chiesa non si fonda su questo, si fonda su altro, e quindi si fonda sulla forza dello Spirito. Persone che hanno in sé lo Spirito Santo sono persone che reggono tantissime altre persone, proprio perché la forza di Dio non è proporzionata alla forza umana, anzi, si ha un rapporto inverso secondo la testimonianza apostolica dell'Apostolo Paolo. Quando egli, tormentato dall'angelo di Satana che lo schiaffeggia, dal pungolo nella carne dal quale vuole essere liberato, e ognuno di noi ha il suo pungolo nella carne, egli supplica il Signore per tre volte per esserne liberato. E il Signore gli dice: ti basta la mia grazia, perché la potenza dimora nella debolezza. Allora, quando io sono debole, è allora che sono forte, perché in me inabita la potenza di Cristo. Questa è la verità della Chiesa. Non è la mia forza umana, è la potenza di Cristo che inabita in me. Quindi voi comprendete che la Chiesa va avanti così, va avanti in forza della potenza di Cristo che inabita nella debolezza. Questo appunto è il processo che Maria sta facendo all'ascolto della parola di Gesù. Marta interviene violentemente in nome della legge, alla quale la vuole riportare, rifarla prigioniera delle istituzioni, dei costumi, dei precetti, eccetera, come lo è lei. E Gesù non vuole che Maria sia consegnata a questo. Così nella Chiesa del Signore, coloro che sono venuti per attingere la parola di Dio, per avere la grazia di Cristo, per amare il Signore e servirlo, non bisogna renderli schiavi di strutture, di istituzioni, di questo, di quell'altro, perché non sono necessarie. Lo dice il Signore, non sono necessarie. Una sola cosa è necessaria, la parte buona. Il resto non è necessario. Può essere utile questo, ma non si possono sacrificare delle persone alle istituzioni. È il contrario. L'istituzione esiste in virtù della persona. Deve servire, non essere servita. Ma non apro questo capitolo, che ha dei paragrafi assai dolorosi anche nella recente storia della Chiesa, quindi lo chiudo subito, non tanto perché sono cose che dobbiamo tacere, ma se ne deve parlare sempre con un certo pudore e una certa delicatezza di coscienza. Ora Maria quindi sente che la rigenerazione della parola sta guarendo le sue ferite e che si sente nuova creatura. Questo fa il Signore, guarisce. E le ferite più profonde non sono quelle del corpo, sono quelle dello spirito, dell'anima. Il Signore non ci ha garantito la guarigione del corpo, ma quelle degli interiori sì, le ha garantite. Ha dato alla sua Chiesa il potere di guarire le ferite spirituali e le ferite dell'anima. Quelle cioè create dai vizi e dai peccati. Quelle la Chiesa ha il potere di guarirle. Ma ci vogliono maestri che sappiano curare queste ferite. E la Chiesa possiede un'arte bimillenaria, possiamo dire, in questo ambito. Noi abbiamo un patrimonio ricchissimo, che altri ci invidiano, di cure, di analisi, di attenzione ai movimenti dello spirito, dell'anima, ai processi degenerativi della della conoscenza della mente dell'uomo, abbiamo un repertorio ricchissimo, ma ci vogliono persone che sappiano essere istruite in questo. San Gregorio Magno dice: se l'arte medica, fisica, è un'arte difficile che non tutti possono esercitare, quanto più l'arte dello spirito, l'arte medica dello spirito è molto più difficile di quella fisica. Discernere il profondo, non dico delle coscienze, perché la coscienza è inviolabile alla mente dell'uomo, dell'altro, ma discernere i movimenti passionali nel cuore umano è un'arte difficile, perché le passioni sono movimenti dello spirito che si nascondono a volte sotto l'apparenza della virtù. Una pianta passionale può essere simile a una pianta di una virtù, quindi se si può confondere con l'una e l'altra. La parola del Signore quindi è capace di fare questi processi di guarigione e quindi di essere una parola terapeutica, ma i suoi ritmi, i suoi tempi, non è fatta per gente che ha fretta, che ingoia una pastiglia e si sente a posto. I processi sono lenti, faticosi, di purificazione profonda, di un dialogo con la grazia di Cristo, che appunto entra nell'intimo del cuore, lo smuove e fa vedere anche quelle profondità che ci sono in noi, purtroppo, di male che abbiamo dentro. Ora, questa parte buona che Maria riceve da Gesù è appunto questa, l'unica vera necessaria, che è la parola di Dio. Qui vi prego di non cadere in un errore, che è questo. Allora, devo leggere tutto il giorno la parola di Dio? Non ti ho detto questo, perché già abbiamo parlato della Vergine Maria, che non stava a leggere tutto il giorno la parola di Dio, ma l'aveva nel cuore. Per cui l'ascolto si imprime nella profondità e nell'atto in cui si imprime la profondità diventa appunto la parola guida che ci fa fare le scelte giuste, necessarie. Ora voi capite benissimo con me come noi, essendo una società del consumo, non c'è solo un consumo fisico, c'è un consumo psichico, un consumo intellettivo. Pensate a quanti libri possiamo avere che non abbiamo nemmeno mai guardato, che riempiono le nostre case. Per cui la parola del Signore opera una selezione mentale, una selezione intellettiva, una selezione di sobrietà. Perché la sobrietà è il criterio con cui noi operiamo nella vita. Guardo a quello che mi è utile, non a quello che mi potrebbe essere utile, a quello che mi è utile. Ma non posso fare questo guidato dalla filosofia, anche se abbiamo un esempio illustre che è Diogene, che si è sempre più spogliato di quello che lui riteneva necessario, poiché ha visto che non lo era. Ma è un esempio unico. l'animo umano tende a essere, a espandersi, a possedere, a creare delle zone di sicurezza attorno a sé, quindi a crearsi delle gabbie di infelicità e di solitudine. Ora, di fronte a questo brano, San Basilio ha queste parole. Non ignorate quale sia l'alimento che il Signore stesso prestò ai 5.000. E la preghiera di Giacobbe a Dio è questa: se mi dai pane da mangiare, un abito per vestirmi, e non se mi dai delizie e lusso. E che dice il sapientissimo Salomone? Dice: ricchezza e indigenza non darmi, ma disponi per me il necessario e quanto è sufficiente, affinché se sazio io non divenga mendace e dica a chi mi vede, e se nell'indigenza io non rubi e giuri per il nome del mio Dio. Per cui l'intensità interiore dell'ascolto, della custodia della parola di Dio, diventa la misura della sobrietà esteriore. Questa è per noi la norma. Il pensiero umano ha stabilito anch'esso le sue norme di sobrietà, di non consumo, di fare attenzione, eccetera. Il pensiero cristiano si fonda su un principio molto più profondo, che è quello della parola di Dio. Ambrogio dice: cerchiamo quindi di avere anche noi ciò che non ci può essere tolto, porgendo alla parola del Signore una diligente attenzione, non distratta. Capita anche ai semi della parola celeste di essere portati via se sono seminati lungo la strada. Stimoli anche te, come Maria, il desiderio di sapere. E questa è la più grande e più perfetta opera, che la cura del ministero non distracca dalla conoscenza della parola celeste e non rimproverare né giudicare oziosi coloro che si dedicano alla ricerca della sapienza. Salomone il Pacifico infatti ha cercato di coabitare con la sapienza. Così la Chiesa ha molti servizi che sono necessari. L'Apostolo Paolo fa un elenco preciso di carismi partendo dal corpo. La Chiesa è un corpo e come il corpo umano ha le sue membra, le sue necessità, così è la Chiesa. E aggiunge Ambrogio: del resto gli apostoli non giudicano miglior cosa abbandonare la parola di Dio per servire alla mensa, ma erano opere di sapienza ambedue le cose, tanto che fu Stefano ricolmo di sapienza ad essere come ministro. Cioè non scelsero un uomo pratico, diremmo noi, un uomo sapiente per amministrare le mense. Poi Stefano ci è presentato come annunciatore della parola di Dio. Quindi non dobbiamo fare divisioni nella Chiesa. C'è una base comune a cui tutti hanno diritto di attingere, perché è il nutrimento che ci fa crescere nello spirito. Ed ecco, è necessario che colui che serve obbedisca a colui che insegna, e questi esorti e rianimi il ministro. Uno è infatti il corpo della Chiesa, anche se diverse sono le membra. Ciascuno ha bisogno dell'altro, l'occhio non può dire alla mano: non desidero l'opera tua, né può dire così il capo ai piedi, né l'orecchio può negare di far parte del corpo. Anche se tra le membra alcune sono più importanti, tuttavia le altre sono necessarie. La sapienza risiede nel capo, l'attività nelle mani. Infatti gli occhi del sapiente sono nel suo capo, perché veramente sapiente è colui cui spirito è in Cristo, il cui occhio interiore si innalza verso l'alto. Perciò, dice il Coelet, l'occhio del sapiente è nel suo capo. E Ambrogio commenta quello dello stolto nel suo calcagno. Ecco quindi questo nutrimento di cui tutti abbiamo bisogno per crescere. Per cui la Chiesa deve predisporre queste mense della parola. Voi potete giudicare una Chiesa se ricca dall'abbondanza di mense della parola che dispone. Altrimenti, anche se ha molti beni, è una chiesa povera, come l'angelo della chiesa di Laodicea. Tu dici che sei ricco, in realtà sei nudo, cieco e povero. Questo angelo, che era riuscito a mantenere libera la sua chiesa dalle persecuzioni, come era successo alle altre chiese, che sapeva ben giocare col potere politico per dare sicurezza alla sua chiesa, era rimproverato dal Cristo di non essere così bravo, ma di essere un povero. Per cui ti consiglio di venire da me a comprare oro puro, e di essere nudo, per cui ti consiglio di venire da me a prendere vesti bianche per coprire la tua vergognosa nudità, di essere cieco, per cui ti consiglio di venire a prendere il collirio per ungere i tuoi occhi. Bisogna che stiamo attenti, i criteri di ricchezza e povertà non sono visibili esternamente. Non sono le attività, è se appunto ci sono mense della parola, da cui si può mangiare, ci si può nutrire, si cresce verso la salvezza, e non solo del latte, cioè i primi principi, ma anche del cibo solido. I padri di questo sono convintissimi. Direi sono all'unisono, da Basilio, come vi ho sentito, da Ambrogio, ad altri la parola è unica. Bisogna nutrirsi della parola di Dio. Ora, questa crescita nella Chiesa elimina il turbarsi e l'agitarsi. Se noi ogni giorno ascoltiamo la parola di Dio nella misura in cui ci è data, ognuno, come già vi ho detto, ha la sua misura, noi creiamo dentro noi stessi una forza spirituale con cui reagiamo ai cattivi pensieri, che sono lì, alla porta, per entrare, perché hanno le loro ragioni per entrare, e noi possiamo essere indotti ad ascoltarli, perché le loro ragioni ci sembrano buone. Guarda quello che ha fatto così, perché ha fatto così, e poi ci si discute sopra, ci si confronta con quell'altro, eccetera, eccetera. La convinzione si radica, il cattivo pensiero cresce, si creano le divisioni, gli odi e tutto il resto. Per cui la parola che sta alla base dà a noi l'avvertimento sano di non metterci in questa via dello sfogo, del sentirsi come sollevati nel parlare tra di noi di quelle cose che non vanno, ma di sapere affrontare, come ha fatto il Signore con Marta, con quella delicatezza di tatto, di amore, per cui Marta, abbiamo sentito, non reagisce, non protesta, comprende. Per cui anche la preghiera si fa più intensa, si fa più ricca. Questo non vuol dire che cessi di essere una preghiera distratta, arida, eccetera. Quello è un'altra cosa. La preghiera è prima di tutto spirituale. È lo spirito in noi che prega nel nostro spirito. Quindi le distrazioni sono più della nostra sensibilità, del nostro stato fisico anche, eccetera. Ma la preghiera spirituale, quella che lo spirito nostro compie nello spirito, è una preghiera vera, profonda. Per cui non tarderà a dare i suoi frutti. E allora l'antidoto, la medicina contro tutto quello che ci fa male è unica, è questa. E allora noi dobbiamo sempre tendere a questo uno necessario. E quindi poi a avere in eredità questa parte buona che non ci sarà mai tolta.